Allora, hai sentito la storia di quel gioiere lì? Esatto, quello che attira i rapinatori come le mosche. Del resto si sa, a furia di maneggiare l'oro, un po' si diventa delle merde. Ma non è questo il punto. Io vorrei dire che, se lo incontro, gli vorrei dire che non ci deve andare a Maggiugorje come gli hanno consigliato. E meno a Lourdes, no. Meglio che stai a casa. Perché guarda che quelle cose lì, sai come iniziano, ma non sai come finiscono. Per dire, no? Tutto sta nel momento in cui arriva il santo e tu esprimi il desiderio, me l'ha detto la suora. Solo quel momento lì conta, il resto vale zero. Ma io lo so come vanno certe cose, fidati. Se tu parti da Milano, no, per tutto il viaggio in pullman sei bello focalizzato sull'obiettivo e te lo ripeti, ti prego signora, aiutami tu a non essere povero più. E lo dici, lo dici, lo dici, ti prego signora, aiutami tu a non essere povero più. Scendi dal pullman, ti prego signora, aiutami tu a non essere povero più. Sali sulla montagna di Maggiugorje, ti prego signora, aiutami tu a non essere povero più. Ti inginocchi, ti prego signora, aiutami tu a non essere povero più. Arriva la medium che saluta tutti, entra in trance tu, ti prego signora, aiutami tu a non essere povero più. Tocca a due prima di te, ti prego signora, aiutami tu a non essere povero più. Ecco quello prima di te, ti prego signora, aiutami tu a non essere povero più. Ma intanto fa caldo e una signorina si sfila a maglietta, si solleva la canottiera e pam, tocca a te. Ecco, diciamo che se la preghiera era di avere una vita diversa, la Madonna la grazia te la fa. Però magari ti aspettavi che lei ti donava 2 lire in più, mica 2 tette così.
Care ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Popolare, benvenuti a una nuova puntata di Radiografia Nera, le storie di cronaca e banditi prima che Milano diventasse ostaggio dei gangster. Io sono Matteo Liuzzi e con me Tommaso Bertelli.
I grandi colpi della mala restano impressi nell'immaginario collettivo per diversi motivi. Bottini clamorosi, imprese davvero incredibili o indagini della polizia al limite del romanzo.
Però ci sono anche colpi che tutti ci ricordiamo per le vittime, che a volte ci fanno pietà, a volte se la cercano, oppure semplicemente sono molto 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 sfortunate.
Come nella storia di oggi.
Mister Fortuna, l'orefice più derubato d'Italia.
Baby, do you understand me now? Sometimes I feel a little mad. But don't you know that no one alive can all...
Il 1965 è un anno a due facce e la seconda è sempre peggiore della prima.
Il 10 marzo, al Salone Internazionale dell'Auto di Ginevra, la Fiat presenta il nuovo modello della sua 500. Si chiama Serie F, sostituisce la Serie D.
Si dice che rispetto al modello precedente sia rivoluzionaria. In realtà sono solo le porte che sono incernierate al contrario.
Il 18 marzo, il cosmonauta sovietico Leonov è il primo uomo a passeggiare nello spazio. 10 minuti per fare 5 metri, è un evento eccezionale.
Gli americani rispondono il 3 giugno, loro sanno fare di meglio. L'astronauta Edward White ci sta 20 minuti nello spazio.
Vabbè, sono solo 10 minuti in più.
Sì, ma il White c'ha la pistola a razzo.
Ma l'evento dell'anno succede a Milano. Il 25 giugno al Vigorelli si esibiscono i Beatles.
Per scaldare le 27.000 persone che sono venute a vederli, l'organizzazione ha chiamato i migliori talenti della musica di casa nostra.
I New Dada, Fausto Leali, Peppino Di Capri, ma soprattutto lui.
Guidone, il pioniere del rock italiano.
La mattina di lunedì 2 agosto 1965, saranno neanche le 9, arriva una chiamata al 777, il centralino emergenze della questura.
È Antonio Balossi, il titolare della gioielleria di via Orefici 24, all'angolo con passaggio scuole Palatine.
Dice che è appena arrivato al negozio e ha notato che il lucchetto del piolo che tiene la serranda ancorata al marciapiede è stato fatto saltare.
Ora, lui non è entrato perché ha paura che dentro ci sia ancora qualcuno, perciò nel dubbio che la polizia mandi una volante, perché lui di rischiare la vita non ne ha voglia.
L'informazione viene subito trasmessa al commissariato Duomo, il più vicino al negozio, che non appena sente il nome del Balossi, la gira al commissario capo, il dottor Gullotti.
Perché il nome Balossi non è famoso solo per via del fatto che lui e la moglie, Anna Carenzi, sono tra i più ricchi della città.
Giusto per capirci, Hanno le due gioiellerie più fornite di Milano e il loro laboratorio è così grande che occupa ben due piani del palazzo dove c'è il negozio.
Ma sono famosi perché il loro negozio è il più sfortunato di Milano.
Solo negli ultimi tre anni sono stati rapinati 11 volte.
La prima l'11 giugno del 62 con il metodo del rififì.
I ladri sono entrati nel negozio accanto, hanno fatto un buco nel muro e gli hanno portato via due cassaforti piene di gioielli. 50 milioni di bottino.
A gennaio del 63 con la tecnica della spaccata.
I ladri hanno lanciato un mattone contro il cristallo della vetrina e si sono portati via tutto.
Allora il Balossi ha deciso di aumentare lo spessore del vetro, ma il 14 febbraio i ladri hanno usato una punta di diamante per fare un buco e asportare i preziosi.
Il Balossi a quel punto ha optato per il cristallo rinforzato. Aprile i ladri sono arrivati con una sbarra di ferro da 30 kg e l'hanno usata come ariete.
Per cercare di mettersi al sicuro hanno provato il cristallo temperato, che è servito per scongiurare l'aggressione di un crick la notte del 10 febbraio del 64, ma non le pistole.
Il 17 aprile 1964, a pochi minuti dalla chiusura, mentre il Balossi era ancora con un cliente, è entrato un tizio che voleva comprare una sveglia.
Sembrava uno regolare, 30 anni circa, 1,70 m, ben vestito. Il Balossi lo ha servito tranquillamente e gli ha dato uno dei pezzi più eleganti del suo catalogo.
Ma l'uomo voleva un pezzo più piccolo e non appena il Balossi si è girato per prenderglielo, ha tirato fuori una pistola e l'ha puntata al petto del cliente. È una rapina.
Il rapinatore a quel punto ha costretto il Balossi e il suo cliente a salire in laboratorio e li ha chiusi in bagno per portarsi via 300.000 lire e tre plateau di anelli d'oro.
Totale del bottino, 3 milioni.
Ma la cosa più incredibile di tutte queste rapine è che la polizia non è mai riuscita a mettere le mani su uno che fosse uno dei ladri.
E in questura, ogni volta che arriva la notizia di un nuovo furto dal Balossi, non ci si chiede più chi sia il delinquente, ma chi toccherà un caso che nessuno vuole.
Perché un conto è un negoziante molto sfortunato.
Il dubbio però è che sia lui a portare sfortuna.
Non so più che santo pregare, non so più che santo pregare, ma non c'è più niente da fare, non ama più me, ora tutti con me, non so più.
Il colpo numero 11 proietta la gioielleria del Balossi nel Guinness dei primati della sfortuna.
E per vedere cosa è successo stavolta, arriva il dottor Gullotti, il capo del commissariato Duomo.
Il piolo che è saltato è solo il minore dei danni. Basta poco per capire che stavolta i ladri hanno fatto le cose come Dio comanda.
Infatti, dopo aver forzato il lucchetto, hanno tagliato la serranda a maglie, neutralizzato l'allarme super tecnologico che il Balossi aveva appena fatto mettere e sono entrati.
A quel punto hanno letteralmente svaligiato il negozio, svuotato il laboratorio e persino spaccato la cassaforte.
Ma un colpo del genere mica si fa al volo, qualcuno deve per forza aver notato qualcosa.
Il Gullotti fa subito il giro del palazzo e scopre che per tutto il fine settimana c'è stato un via vai di persone, dal venerdì notte alla domenica sera.
Però nessuno ha pensato di chiamare la polizia, pensavano ci fosse un guasto.
Del resto i ladri hanno persino messo delle transenne per poter parcheggiare il loro furgone.
Quindi l'idea è che i banditi abbiano compiuto l'irruzione la notte fra il venerdì e il sabato, quando hanno fatto saltare l'impianto elettrico per evitare che l'allarme suonasse.
A quel punto, senza il problema dell'allarme ma pure senza corrente, hanno portato via prima i gioielli più piccoli e poi si sono dedicati al loro vero obiettivo, la cassaforte.
Per la quale hanno scelto la tecnica della staffa, un metodo raffinato, elegante e praticamente infallibile.
Per prima cosa, con un trapano dalla punta anche piuttosto piccola, bisogna fare due buchi sulla porta della cassaforte a 2 centimetri dalla serratura, una a destra e una a sinistra.
Quindi bisogna infilare nei buchi 2 uncini d'acciaio dotati di staffa, praticamente 2 grossi ferri da maglia sulla cui punta c'è un arco di metallo chiuso.
Il passaggio successivo è di agganciare 2 archi alla serratura dall'interno e muovere i 2 uncini in maniera tale da simulare il movimento della chiave fino a sbloccare i cilindri nel blocchetto.
E alla fine basta girare la maniglia per aprire la porta e portarsi via più di 100 milioni di lire tra orologi, bracciali, anelli, collane di perle e contanti.
Il colpo è così clamoroso che arriva persino la RAI per fare un servizio sul negozio più derubato di Milano e il Balossi si lascia intervistare come se fosse una pubblicità.
Al Gullotti questa cosa sembra strana e va subito a chiedergli come faccia ad essere così tranquillo.
Beh, semplice. Poteva anche andare peggio, perché almeno i ladri non hanno trovato i nascondigli dove sua moglie, visti i precedenti, ha deciso di distribuire la merce.
E poi è innegabile che una rapina sia la migliore pubblicità che un negozio può avere, soprattutto perché è gratis.
Per capire chi ha svaligiato la gioielleria più importante di Milano, il commissario Gullotti si concentra sul metodo scelto dai ladri per aprire la cassaforte, la tecnica della staffa.
Perché tra Trapani e Ferri è praticamente impossibile eseguirla senza fare un casino incredibile.
E poi ce n'è solo uno capace di farla a Milano, il Romanino.
Del resto, visto che c'erano in ballo 100 milioni, ci sta che la banda dei ladri abbia deciso di prendere il migliore per un lavoro così.
Però chi sia davvero il Romanino non lo sa nessuno. Il suo nome fa parte della leggenda della malavita milanese.
Infatti quel soprannome gliel'hanno dato perché è lo stesso di Girolamo da Romano.
Un pittore del 1500 famoso per capolavori tipo la presentazione di Gesù al Tempio, che è alla Pinacoteca di Brera.
Ma scusa, perché dare a uno scassinatore lo stesso soprannome di un pittore di arte sacra?
Beh, è semplice. Tutti e due fanno delle opere d'arte della Madonna.
Però basta fare un giro nei trani frequentati dalla mala per scoprire che il Romanino è un po' che si è ritirato dalle scene. Perciò il Gullotti è bene che cambi strada.
Anche perché il verbale che gli consegna la polizia scientifica dopo il suo sopralluogo mette in evidenza dei dettagli che il Romanino non avrebbe mai curato.
Primo, questa rapina viene definita un colpo coi guanti.
I ladri non hanno lasciato dietro di sé niente, né un'impronta digitale, un attrezzo, neanche un mozzicone.
E poi c'è la tecnica con cui hanno disinnescato l'allarme.
Non hanno tolto la corrente a tutto l'impianto elettrico strappando i fili, come si fa di solito. Sono stati molto più raffinati.
Hanno fatto un piccolo buco sulla scatolina dell'allarme e con una siringa hanno iniettato del mastice liquido, che cementizzandosi ha come mummificato il sistema.
Così hanno potuto lavorare addirittura con le luci accese. È per questo che gli abitanti del palazzo li hanno scambiati per dei tecnici.
Insomma, per capirci, i ladri sono entrati il venerdì notte e hanno lavorato sull'allarme.
Sono ritornati il sabato notte per fare sui gioielli.
E di nuovo sono tornati la domenica per dedicarsi alla cassaforte.
Ma se è vero che questa organizzazione a Milano non ce l'ha nessuno, c'è una banda che è un bel po' che la mette in pratica, ma per svaligiare mezza Francia.
La chiamano la banda del mastice, sono di Marsiglia, nessuno sa chi siano. Quello che la gendarmeria è riuscita a sapere è solo quanti sono. 6.
Il capo, che sceglie i posti da colpire, fa i sopralluoghi e dà gli ordini.
Il chirurgo, l'uomo con la siringa, cioè l'esperto degli allarmi.
I due maghi della cassaforte, cioè l'addetto al trapano e l'addetto alla staffa.
Il palo, cioè quello che costruisce i set dei lavori in corso.
E per ultimo il pilota, per la fuga col furgone.
Per prenderli, il Gullotti contatta tutti gli uffici di polizia presso le dogane con la Francia, la Svizzera e l'Austria.
Ma non sono transitati furgoni sospetti, né domenica notte né lunedì.
E allora tocca a stazioni e aeroporti.
Ma né dalla centrale né dal Forlanini sono partiti treni o aerei diretti in Francia.
Non resta che arrendersi, anche stavolta i ladri sono scomparsi.
Almeno fino all'8 di aprile del 1966, quando una banda armata prova a mettere a segno un altro colpo nella gioielleria di via Orefici.
Ma stavolta il Balossi li mette in fuga, tirando fuori la pistola anche lui. Eppure non è il gesto eroico che lo fa finire sui giornali.
Il Balossi si dichiara il gioielliere più derubato d'Italia, con 230 milioni di danni totali, e pertanto chiede ai milanesi di andare da lui per degli acquisti di solidarietà.
Eppure son simpatico, mentre mi guardo allo specchio sono un simpatico. Per i compagni e per gli amici.
Che Milano abbia una gioielleria con un appuntamento fisso con dei rapinatori non piace alla questura.
Almeno uno bisognerà prenderlo di sti ladri per non farsi ridere dietro da tutti.
Così il questore Melfi decide di formare una squadra speciale con i migliori uomini della polizia della città.
Il vicequestore Mario Nardone, il dirigente della mobile, dottor Reale, e il commissario capo, Le Cardane.
In 3 giorni la squadra speciale mette le mani su un certo Vincenzo San Giovanni, uno specialista della spaccata che nel 64 ha messo a segno 40 colpi solo a Milano.
Tra questi, il San Giovanni confessa anche un assalto alla gioielleria del Balossi, ma dice che non è riuscito a trovare il punto di rottura della vetrina e ha lasciato perdere.
E poi dal San Giovanni, il Nardone e il Reale scoprono che alla fine è stato meglio così, per lui.
Perché da qualche tempo la gioielleria è diventata tabù per chi fa le spaccate.
È entrata a far parte di un giro più grande, come se fosse esclusiva di una banda che non risponde alle regole della mala comune.
E allora è possibile che questo filotto di rapine subito dal Balossi sia la tecnica usata dal racket del pizzo per convincere i commercianti a pagare.
Così il Nardone e il Reale si fanno dare l'elenco di tutti i collaboratori, clienti e fornitori della gioielleria, perché magari tra loro si nasconde l'uomo dell'organizzazione.
I pedinamenti cominciano subito, all'inizio dell'estate del 66.
Ma un po' alla volta il numero delle persone attenzionate si riduce.
Fino a che non ne rimane uno solo, Augusto Egardi.
37 anni, residente a Sesto San Giovanni in via Modena 50, Egardi è un rappresentante di commercio che non ha proprio un curriculum politissimo.
Roba minima, sia chiaro, ma tutta conseguenza di un costante flusso di soldi, ovviamente in uscita, necessari per tappare i suoi debiti di gioco.
Così, per avere liquidità, si ritrova continuamente in mezzo a gente di tutti i tipi, strozzini, faccendieri, balordi.
Ma soprattutto, Egardi frequenta 4 persone, tutte legate a doppio filo, guarda caso, con il Balossi.
Un certo Davide Beretta e un certo Fiore, entrambi soci del circolo del canottaggio che frequenta anche il Balossi.
Ma soprattutto 2 ragazzi, Francesco Bambuca e Franco Doi, che di professione fanno le rapine ai negozi di prestigio.
Il Nardone e il Reale pensa siano loro quelli che stanno taglieggiando il Balossi e per incastrarli convocano in questura Egardi.
Se parla lui, allora è fatta. E funziona, anche se nessuno di loro è il capo della banda.
Il 12 ottobre del 1966 una volante parte da via Fate Bene Fratelli per arrestare la mente criminale dietro a tutte queste rapine.
E il suo nome è Antonio Balossi.
Ciao, ciao, rivedo ancora i vecchi amici che ho e mi salutano. Ciao, ciao, e sulla spiaggia limpida non è cambiato niente. Sto qui, sole caldo, io ti cerco tra la gente.
La sera del 12 ottobre 1966 il vicequestore Nardone si presenta nella sala stampa della questura per raccontare come sono andate le indagini sul gioielliere più derubato d'Italia.
Tutto è nato con il primo interrogatorio delle Egardi, il rappresentante di commercio.
Stando a quanto dice, in un particolare momento di difficoltà coi creditori si è presentato al Beretta, uno che di solito gli copriva i debiti.
Ma il Beretta, stufo di allungargli dei soldi, gli ha proposto un lavoro, svaligiare una gioielleria.
Egardi ovviamente ha risposto di no, lui è un pessimo giocatore, non un rapinatore. E allora, per tranquillizzarlo, il Beretta gli ha presentato i suoi soci.
Un esperto di rapine, nel senso che le fa, il Fiore, e un altro esperto di rapine, ma nel senso che le subisce, il Balossi.
E quella che devono fare alla gioielleria del Balossi non è una vera e propria rapina.
È come trovare dei soldi per terra, un colpo di fortuna in cui vincono tutti.
Loro, perché il Balossi avrebbe aperto il negozio e disattivato l'allarme, quindi più che rubare è praticamente una gita.
Ma anche il Balossi stesso, che avrebbe gonfiato le dichiarazioni all'assicurazione e poi si sarebbe ricomprato persino i suoi gioielli, senza dover mettere in mezzo i ricettatori.
Per quanto riguarda lo specifico, loro dovevano solo simulare la rapina.
Al loro arrivo tutto sarebbe già stato preparato dal Balossi stesso.
La cassaforte sarebbe già stata aperta, così come il negozio. Eppure l'allarme l'avrebbero già trovato disattivato.
Gli altri 2 faccendieri, il Bambuca e il Doi, infine, avrebbero fatto uno da palo e l'altro da autista.
Per avere la conferma di tutto ciò, il 25 luglio, la polizia aveva messo addosso alle Egardi un registratore e raccolto anche più delle prove necessarie per incastrare il gioielliere.
Perché non solo Egardi aveva registrato le confessioni del Beretta e del Fiore, ma pure le cifre dichiarate dal Balossi all'assicurazione per il furto di agosto.
Il danno effettivo era stato più o meno di 80 milioni. Lui ne aveva denunciati 111 per i gioielli più 1,3 in contanti.
L'assicurazione gli ha dato un indennizzo di 76 milioni e 400 mila lire.
Quando la polizia va a prendere il Balossi in negozio, trova in vetrina persino della merce che il gioielliere aveva dichiarato come rubato. E allora non può fare altro che confessare.
Generalmente funzionava così. Con il fiore e il beretta sceglievano i pezzi da far sparire e la dinamica delle azioni, mentre a rubare andavano alternati il Bambuca e il Doi.
Dopo il colpo, il Balossi faceva la denuncia e non appena l'assicurazione pagava, prima dava la percentuale al fiore e al beretta e poi si ricomprava i gioielli.
Se il Bambuca e il Doi avessero rivenduto la rifurtiva a un ricettatore, avrebbero sicuramente guadagnato di più, è vero? Ma il Balossi garantiva la continuità e un rischio pari a zero.
Questo modo di lavorare poi aveva anche un beneficio inaspettato. Da quando i giornali e persino la RAI lo avevano eletto l'orefice più derubato d'Italia, gli affari erano decollati.
Perciò è come se ogni colpo fosse un investimento in carosello.
Aveva coinvolto persino la moglie in questo giro di affari. A lei spettava il compito di portare in Svizzera i soldi guadagnati dalla vendita sottobanco dei gioielli rubati, ma poca roba.
Per il Balossi le accuse sono di simulazione di furto e rapina, truffa aggravata ai danni dell'assicurazione, concorso in sequestro di persona.
A cui bisogna aggiungere l'accusa della Guardia di Finanza di traffico di valuta, visto che in Svizzera altro che poca roba.
Il conto ha su 54.000 dollari in contanti.
Il 18 gennaio del 1967 il Balossi compare di fronte ai giudici della prima sezione penale del Tribunale di Milano.
Si dichiara colpevole, ma dice che ha fatto tutto solo per farsi pubblicità.
Viene condannato, ma il giudice gli concede la libertà provvisoria.
Secondo la perizia psichiatrica fatta dal professore Franco Massari, il Balossi è un soggetto ciclotimico con mania di esibizione.
E infatti, non appena esce dall'aula, i giornalisti che lo intervistano si dichiara vittima di una congiura.
Ma se vogliono saperne di più, li aspetta nel suo negozio, dove magari possono comprare anche qualcosina per le loro signore.
Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. Well, when I was younger, so much younger than today, anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find a change of mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being
around. AD12, il mese di ottobre, l'anno il 1966, si mette a verbale l'interrogatorio di Antonio Balossi, età 36, residente in via San Calogero Civico 3 e titolare dell'omonima gioielleria sita in via Orefici Civico 24, Milano. L'interrogatorio comincia alle ore 15 e minuti 25. A domanda risponde: stipulavo l'assicurazione contro il furto il 28 maggio 1965 con la società assicurativa Riunione Adriatica Sicurtà, una polizza d'assicurazione contro il furto e la rapina. ADR. Per la rapina dell'agosto 66 io stesso reperivo la modalità per disattivare la suoneria d'allarme dallo stesso tecnico che mi installava il meccanismo antifurto. La mettevo in pratica durante la pausa pomeridiana, provando per giorni la sua efficacia. ADR. Ogni colpo veniva regolarmente retribuito al Bumbaca e al Doi. La cifra pattuita era di 2 milioni di lire ciascuno. Tuttavia, riusciva a trattare fino ad arrivare a 1.700.000 lire. ADR. Per quanto riguarda la rapina sventata da me medesimo, confermo. Anche quello era un evento organizzato al fine di dare maggiore credibilità alla mia figura. Preciso però che tutti i colpi erano pensati per scopo pubblicitario. Solo in un secondo momento pensavo alla possibilità di poterne ricavare del guadagno. ADR. Il guadagno arrivava dall'indennizzo dell'assicurazione. Una parte di questi soldi servivano per pagare i miei soci e collaboratori, una parte per ricomprare i preziosi che mi erano stati sottratti. Ma il più arrivava dalla vendita extra dei preziosi rubati, che sostanzialmente fruttavano il doppio. ADR, il mio alibi per la sera della rapina è Rapallo, dove mi recavo con mia moglie subito dopo aver aperto la serranda del negozio e la cassaforte. Null'altro è da aggiungersi di rilevante al fine delle indagini. Pertanto l'interrogatorio si conclude alle ore 18 e minuti 26.
E con la deposizione delle guardie finisce questa puntata di Radiografia Nera. Le storie di cronaca e banditi prima che Milano diventasse ostaggio dei gangsters.
Per riascoltarci c'è il podcast sul sito di Radio Popolare e per scriverci il nostro indirizzo è radiografianera@radiopopolare.it.
Siamo anche su Facebook, Instagram, ma la novità è che
tra poco, all'inizio di dicembre,
torneremo in libreria con il nostro nuovo libro, Milanesi Brava Gente, volume 3. Se volete, potete già ordinarlo.
Le voci degli attori che avete ascoltato sono di Livio Colombo e Francesco Tragni. Ma un ringraziamento speciale va a Shell Radio per l'ospitalità in questi tempi difficili, che poi è anche il motivo per il quale vi chiediamo di fare una donazione per sostenere sempre Radio Popolare.
Da Tommaso Bertelli e Matteo Liuzzi è tutto, grazie per averci seguito e alla prossima puntata.
Persona non sei più, quella persona non sei più.